ci fermiamo sul capitolo 8, e il capitolo 8 è molto lungo e complesso. Ovviamente, come già accaduto quando i capitoli di Giovanni erano troppo densi, abbiamo letto soltanto una parte. Consta di 59 versetti. Noi ci fermiamo anzitutto sui primi versetti, molto conosciuti, perché è la donna adultera. Quindi i primi versetti che affrontiamo sono 1:11, appunto un brano molto conosciuto, molto bello, la donna scoperta in flagrante adulterio. Leggiamo il brano e poi lo commentiamo. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei?» E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Questo brano ha sempre colpito molto per il fatto anzitutto di trovarlo inserito nel Vangelo di Giovanni, perché a leggerlo così sembrerebbe più un Vangelo appartenente ai sinottici, tanto che si pensa appunto che sia un masso erratico nel Vangelo di Giovanni, quindi non giovanneo, ecco, non di Giovanni. Comunque, a noi interessa il contenuto. La pena prevista dalla Torah per donne scoperte in flagrante adulterio, o meglio, per marito e moglie scoperti in flagrante adulterio, era la morte. Ma qui l'uomo, il marito, il compagno, il partner, ecco, in questo caso non c'è. Sono sempre le donne che fanno una brutta fine. E questo la dice lunga su cos'era la cultura, la società, il modo di pensare di allora. un mondo molto maschilista, molto ingiusto, nel senso che la giustizia viene soltanto applicata per qualcuno. In questo caso l'uomo l'ha fatta franca. E chi incorreva nel peccato di adulterio poteva avere due pene, una la lapidazione e una lo strangolamento. Dipende se l'adulterio avveniva prima del matrimonio, cioè nel momento in cui i due erano già sposati, ma prima delle nozze vere e proprie. Qui bisogna entrare un po' nella mentalità ebraica, che distingue tra matrimonio e nozze, no? I due si uniscono, però vivono ancora, marito e moglie vivono ancora separati, fino a quando la ragazza non raggiunge l'età della fecondità, perché avvenivano matrimoni verso i 12 anni, quindi più delle volte vivevano separati per un periodo, quando la ragazza diventa feconda, allora si uniscono a nozze. Però è come se fossero già unite, vivono soltanto in case separate. È il caso di Maria. Maria e Giuseppe sono già uniti in qualche modo, ma non hanno ancora, non si sono ancora uniti a nozze, non sono ancora andati a vivere assieme in qualche modo. Però è come se fossero sposati. E Maria si trova incinta proprio in questo momento in cui non è ancora assieme a Giuseppe, tanto che dice all'angelo: ma come, io non sono ancora, non vivo ancora unita. Ecco, oggi non ha più senso una domanda del genere. Comunque, all'epoca dice: non sono ancora andato in casa di Giuseppe, sono rimasta incinta, ma rimasi, appunto, se tu mi dici che eri incinta, come, non è possibile, no? Non conosco uomo. In questo caso c'è la lapidazione, fossero già uniti in matrimonio, cioè già uniti nella stessa casa, spetterebbe lo strangolamento. Però al di là della modalità di morte, che era capricciante in entrambi i casi, beh, questo ci dice che questa ragazzina doveva essere giovanissima, quella portata davanti a Gesù, molto giovane. Però, se leggiamo bene il brano, ciò che interessa a chi gliela porta, agli scribi, ai farisei, non interessa tanto che questa ragazza è stata scoperta in flagrante adulterio, ma interessa mettere alle strette Gesù. Vogliono fregarlo in tantissimi momenti, vogliono. No? Dicono questo per tentarlo, per metterlo alla prova, per trovare di che accusarlo, è tutto un cercare di far cadere. Ed è curioso, ma Giovanni, ma anche in fondo i sinottici, ogni volta che usano questa tecnica nei confronti di Gesù, gli evangelisti, è come se dicesse che questi sono dei Satana, perché l'obiettivo di Satana è proprio quello di far cadere. Allora, ogni volta che questi vogliono far cadere Gesù, si dimostrano essere dei Satana. Allora, portano questa ragazzina. Citano la legge. Citano Mosè. La nostra legge dice che deve essere lapidato, deve morire. Io vi inviterei a fare una lettura più profonda di questo episodio. È un episodio questo che conosciamo benissimo, che abbiamo già sentito tante volte: Gesù la perdona, non la condanna, questi se ne vanno. Primo livello. Vi invito a fare una seconda lettura. Chiediamoci in fondo chi sono veramente questi personaggi del dramma. Chi è la donna? Chi sono questi personaggi sinistri che portano da Gesù questa donna, che la vogliono far morire? Ebbene, una lettura possibile, anche affascinante, è quella di vedere in tutti questi personaggi noi stessi. Sono io. Sono io questa donna scoperta in adulterio e l'uomo di sempre e in fondo la Chiesa. Perché? Perché la condizione dell'uomo è di essere adultero, perché abbiamo sempre tradito l'amore. Allora Giovanni, in questo caso, o comunque l'evangelista che l'ha scritto, sta pensando alla condizione della Chiesa. Siamo noi questi, perché noi siamo sempre, quando parla della vedova, ad esempio, di una vedova, siamo noi perché siamo senza lo sposo. Quando parla di un'adultera, parlerà di me che ho tradito l'amore, perché noi tradiamo l'amore quando andiamo a cercare altri amori nella speranza che ci compiano, che ci realizzino. Quindi qui vi propongo questa lettura, che è una lettura affascinante e non è azzardata, perché in fondo è la lettura nostra, è la lettura della nostra vita. E in che modo tradiamo l'amore? Allora, noi tradiamo l'amore quando, abbiamo detto, quando andiamo a cercare altri amori. E quando è che andiamo a cercare altri amori? Quando pecchiamo, quello che veniva chiamato il peccato una volta. Il peccato è proprio questo, andare a cercare amori da altre parti. Abbandoniamo l'amore con la A maiuscola, per cui siamo fatti, per cui siamo stati pensati da sempre, da cui siamo scaturiti, ed è l'unico capace in grado di compiere, perché il nostro cuore ha bisogno appunto di questo amore infinito per poter compiere le esigenze infinite del nostro cuore, e noi andiamo ad accoppiarci, andiamo a sbatterci in qualche modo con tutti gli amori che incontriamo, ma a fin di bene ovviamente, nessuno fa il peccato per farsi del male, no? Sperando di unirsi e compiersi, ma per poi rimanere delusi. In fondo ci sono mille modi per tradire l'amore, anche se in realtà sono tutte riconducibili a una sola causa, l'egoismo. Potremmo dire in qualche modo che noi siamo l'adultero e il nostro partner, cioè facciamo tutto noi. Però bisogna ancora identificare chi sono questi personaggi sinistri, chi possono essere. Siamo ancora noi. In che senso? Cioè, sono quella parte di noi che, da una parte noi facciamo il male, dall'altra ci accusiamo, stiamo male, ci riempiamo di sensi di colpa, perché abbiamo fatto il male. E vorremmo che questa parte non ci fosse. E vorremmo sopprimerla. Allora, ecco, vedete, noi siamo un po'... abbiamo una doppia personalità, in fondo. E quella parte di noi che ci denuncia, che ci accusa. Questo super io che dice, ma cosa hai fatto? Perché sei così? E ora che tu dovresti essere diverso invece. E ci facciamo del male, ci tiriamo le pietre da soli per ferirci, siamo autolesionisti perché abbiamo fatto il male per cercare vita, poi stiamo male perché abbiamo cercato il bene facendo del male. Siamo noi questi personaggi già con le mani piene di pietre per tirarsela addosso. Sono i sensi di colpa che abbiamo già affrontato in quest'anno. Si può morire con i sensi di colpa. Perché? Perché noi da buoni cristiani sappiamo che non bisogna fare il male. Dio ci ha dato delle leggi, Dio ci ha dato dei comandamenti, Dio ci ha dato delle norme a cui sottostare. E poi non le trasgrediamo, e visto che le trasgrediamo stiamo male, sperimentiamo il peccato, perché per noi il peccato, per questi signori qua che ci portiamo dentro, per questi signori qua il peccato è la trasgressione ad una norma, mentre finché non ci mettiamo in testa che il peccato non è la trasgressione ad una norma, continueremo a vivere di sensi di colpa. Mentre il senso del peccato è un'altra cosa, abbiamo visto la scorsa volta. Mandare un po' di luce. Vabbè. Ma cosa succede? Dio, manifestandosi in Gesù di Nazaret, le cose cambiano un po'. Cioè, noi siamo portati dai nostri sensi di colpa . Abbiamo delle luci che sono delle baracche qua. No, è... Beh, facciamo così. E cosa fa Gesù di fronte ai nostri sensi di colpa? Allora, la prima cosa che diciamo, che potremmo pensare, è di... Visto che Gesù è Dio, e qua Gesù ci fa fuori, cioè Dio ci fa fuori in qualche modo. Cioè, se il nostro senso di colpa nasce dal fatto che abbiamo trasgredito, Dio, che è legislatore, ci farà fuori, minimo. Per cosa si evita il male, d'altra parte? Non ragioniamo così, in fondo? Cioè, cerchiamo di non fare il male, perché? Perché Dio non lo vuole, perché... Dio mi aiuta di fare il bene, poi chissà, poi se faccio il male Dio però mi castiga in qualche modo, no? Allora io evito il male per evitare di ricevere il male da Lui, faccio il bene per poter ricevere un bene, la solita logica sempre commerciale. Ecco allora questo Dio che si avvicina, o meglio, i nostri sensi di colpa ci portano di fronte al nostro Dio. Chiniamo la testa nell'attesa di chissà cosa mi capita adesso. E qui abbiamo il Vangelo. A questo punto entra il Vangelo. E il Vangelo vuol dire buona notizia. Il Vangelo vuol dire bella notizia, se no non sarebbe Vangelo. Cioè, se avessimo a questo punto un Gesù che è Dio, che ci castigasse, ci rendesse male per male, non potrebbe essere scritta questa pagina nel Vangelo, perché il Vangelo è buona notizia, sennò che senso ha trovarla dentro queste pagine? Potremmo trovarla nell'Antico Testamento. Versetto 6b. Ma Gesù si chinò. È fantastica sta cosa. Dio, di fronte a me adultero, che ho tradito l'amore, che sono andato a sbattermi, a cercare altri amori fuori, mi sono staccato da Lui, davanti a me si china. Cioè, non è secondario questo atto di Gesù. Gesù si chinò. Vi faccio notare al 2b, qui c'è, è molto fine la cosa, eh. Al versetto 2 si dice: al mattino si recò di nuovo al tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli si sedette. Adesso le portano questa e lui si chinò, cioè era già seduto e adesso si china ancora di più. Si fa piccolo. Cioè un Dio che di fronte alla nostra piccolezza si fa piccolo perché noi non ci sentissimo piccoli, per non umiliarci. Cioè, guardate che questa cosa ha una portata splendida. Come il Zaccheo. Raccontato da Luca, Zaccheo era un disgraziato, vuole vedere Gesù, sale su un albero, ma Gesù rimane sotto e per poter parlare con Zaccheo alza lo sguardo. Cioè è Dio che deve ancora alzare lo sguardo perché è più in basso del peccatore, del disgraziato. Ecco cos'è questo Dio di fronte al nostro male. Si fa ultimo di tutti, più piccolo di tutti, per recuperare tutti, anche l'ultimo disgraziato. Questo è Dio. Dio è sceso talmente in basso per non lasciare indietro nessuno. Perché? Perché se ci fosse stato ancora uno, ancora più peccatore, l'avrebbe perso. Se non si fosse proprio messo in fondo, in fondo, in fondo. E dove abbiamo la dimostrazione, lo diremo poi in mattinata, dove abbiamo la dimostrazione di questo Dio che scende in basso, in basso, in basso? Quando è salito sulla croce. Cioè Dio, salendo sulla croce, è sceso negli abissi, proprio per recuperare l'ultimo disgraziato, il ladrone sulla croce. Capite come funziona Dio? Come funziona l'amore? L'amore è così. Perché potessimo uscire dalle nostre paure mortali, perché cessassimo di sentirci giudicati, perché non scappassimo più dinanzi al Padre, che ha come unico scopo, sogno, quello di riconciliarmi con Lui, Dio è sceso più in basso di me. Perché? Qual è la questione? La questione è che questi qui, i nostri sensi di colpa, abbiamo detto, questi signori sono i nostri sensi di colpa, ci denunciano, hai trasgredito la norma, adesso ti porto davanti a Dio. Andiamo davanti a Dio, però di fronte a un Dio giudice e castigatore, cosa si fa? O ci si annienta umiliandoci, ma nel senso negativo, oppure si scappa. Adamo è scappato. Ecco qual è l'unico nostro vero peccato, è avere paura di Dio. Il nostro peccato non è fare i peccati, questa è la conseguenza del peccato, ma il peccato per antonomasia è avere terrore di Dio, paura di Dio, quello che Adamo ha avuto, no? In Genesi 1 si dice: Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho paura di te. Ho avuto paura. Questo è il peccato. Il peccato con la P maiuscola. Poi sono i peccati, i peccatucci, quelli che sono quelli. Però il grande peccato è l'avere paura di Dio, il terrore di Dio. Allora, perché non avessimo più paura di avvicinarci a Dio, Dio è sceso, si è fatto piccolo, piccolo, piccolo. Era già seduto, si è ancora più chinato, perché questa donna, io non potessi più avere paura di Lui. E finalmente farmi abbracciare. Perché per farti abbracciare, tu ti fai abbracciare da chi non ti fa paura. Nessuno si farebbe abbracciare da un terrorista, da un nemico. Ti fai abbracciare da chi ti fidi. Ecco, allora Dio, perché ci fidassimo di Lui, si è fatto più piccolo di noi. Perché l'unico sogno di Dio era, ed è sempre, quello di abbracciarci e basta. Ha vinto il nostro peccato, in che senso? Ha vinto la nostra paura. E questo lo fece già a Betlemme, quando ha deciso di farsi presenza tra gli uomini. E come avrà pensato? Adesso io devo farmi presente agli uomini. Gli uomini hanno terrore di me. Devo trovare un modo perché gli uomini non abbiano paura. E si è fatto neonato. Chi è che ha paura di un neonato? Nessuno. E poi si farà crocifisso. Neanche i soldati avevano paura di uno così, tanto che possono prenderlo a schiaffi. Tenete conto che i soldati erano la feccia proprio, no? L'ultimo gradino della scala sociale. E anche loro possono prendere a schiaffi Gesù. Si prendono il gioco di lui, lo vestono, gli mettono la corona, no? Per divertirsi, devono far passare il tempo anche. Cioè un Dio che per non spaventare l'uomo si fa fare tutto questo. Perché in fondo è questo l'amore. Perché non avessimo più paura di Dio e lasciarci finalmente guarire, abbracciare. Si siede a terra e comincia a scrivere. Era già seduto, si china e si mette a scrivere. Ora, su cosa scrivesse Gesù? Questo è difficile dirlo, perché non lo dice, anche l'Evangelista non lo dice. Sono stati versati fiumi di inchiostro per supporre, ma se si conosce un po' la scrittura, forse la risposta l'abbiamo, e l'abbiamo nel profeta Geremia, siamo al capitolo 17, versetto 13, cito letteralmente: «O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva». Quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere. Gesù sta scrivendo per terra, non c'era né l'asfalto e né una lavagna, c'era soltanto polvere come quella che c'è in Israele. Allora probabilmente Gesù ha bene in mente il passo di Geremia e dice: voi che avete soltanto pensieri di morte, perché volete la morte di questo uomo, siete già morti. E lo dice a noi, lo dice a noi che vogliamo accusarci. Capitolo 17, versetto 13. Gesù si manifesta questa donna, io, di fronte a questo amore che non mi fa più paura, vado, mi metto dinanzi e a posto di essere lapidato, giudicato, nel senso umano, perché c'è un giudizio di Dio che è diverso, cosa succede? Che come d'incanto questi accusatori non ci sono più, perché l'amore scaccia il timore, l'amore vince la paura. Dove lasciamo entrare l'amore, i nostri fantasmi interiori non ci sono più. E rimaniamo in due, perché qui rimangono in due. Agostino dice: rimangono in due la misera e la misericordia. Non soltanto il testo dice che la misero nel mezzo. Adesso lei è nel mezzo della misericordia. Penso che questo insegna, questo brano ci insegna una cosa molto, molto importante, che la situazione di male che ci portiamo dentro, il nostro peccato, il nostro lato oscuro, le nostre ferite interiori, non devono mai essere motivo di lapidazione da parte nostra. Dobbiamo in qualche modo smetterla di farci del male per il male che facciamo. Non perché mutilarci? Già il male ci ha fatto male, perché uno che fa il male si fa del male. E perché aggiungere male a male? Perché lapidarci da soli? Il tentativo, citato anche dei sinottici, di voler estirpare a tutti i costi la zizzania che ci portiamo dentro e lasciare soltanto il grano. I discepoli vanno da Gesù e gli dicono: Signore, maestro, guarda che c'è qualcuno che ha seminato della zizzania nel tuo campo, vuoi che andiamo a estirpare tutto? E Gesù dice: no, lasciate che crescano assieme. In Isaia 11,6 Isaia dice che verrà il tempo messianico, verrà un tempo in cui finalmente il lupo e l'agnello potranno pascolare insieme. Il problema è che noi continuiamo, come questi signori qua, i sensi di colpa che ci portiamo dentro, vorremmo a tutti i costi far saltare in aria il lupo, perché rimanga soltanto il candido agnello dentro di noi. Ma non è questo. Noi siamo, Gesù dice: tu sei zizzania e grano, tu sei lupo e agnello, tu sei cielo e fango, tu sei stato fatto dal fango. Se vogliamo togliere il fango dentro di noi, non ci siamo più, noi siamo fatti di fango. Genesi 2. Prese del fango, lo impastò e ci soffiò dentro. Vorremmo essere soltanto soffio, ma il soffio senza fango non saremmo più noi. Quando è che impareremo ad accettarci un po' di più? Ad amarci un po' di più per quello che siamo? E Isaia continua dicendo: verrà il tempo in cui, appunto, si pascoleranno, staranno insieme finalmente il lupo con l'agnello, ma un fanciullo li pascolerà, e questo fanciullo è arrivato, è Cristo. Cioè l'importante non è che rimaniamo soltanto col nostro agnello interiore, l'importante è essere amati da Cristo, e questo è che è l'importante, e questo è l'essenziale, sperimentare che Dio ci ama così, e questo è il Vangelo. Dio ci ama così. Dio non ci ama a patto che rimaniamo soltanto con il nostro agnello. Quando diventerai agnello, quando toglierai tutta la zizzania dentro di te, allora io ti amerò. E no. Io ti amo così. A me vai bene così. La nostra miseria, la nostra ombra interiore, il luogo dove poter esperire Dio è il Dio della misericordia. In Giovanni 11 c'è questo bellissimo passo, no? È riferito, gli dicono: guarda che Lazzaro sta morendo. E lui dice: benissimo. Come benissimo? Sta morendo. Aspettiamo un po'. Ma no, sta morendo. Aspettato talmente tanto che Lazzaro è morto. E poi va. Ecco. Perché cosa ha detto 11.4? Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Cioè la nostra malattia interiore, il nostro limite, il nostro peccato, la nostra miseria, è la possibilità perché si manifesti la gloria di Dio per noi. Cioè tutto il male che ci portiamo dentro non è per la morte, non è una malattia mortale, è perché possa risplendere la gloria di Dio in noi. Ecco cosa ci sta dicendo Giovanni 8. Un altro aspetto importante. Neanch'io ti condanno, perché continuamente in Giovanni torna: io non sono venuto per condannare. Cioè in Gesù si manifesta l'amore di Dio. Dio non può condannare. Non può. Non è che non vuole, non può, perché è soltanto amore, quindi misericordia, non può condannare. Quindi gli dice: io non ti condanno, neanche io ti condanno, perché non posso condannarti. Perché io sono l'amore, sono la misericordia, sono la manifestazione del Padre. Va. Quindi questa donna è stata perdonata, è stata recuperata, è stata risollevata. E lo dice la nostra parte interiore, e se notate, senza previo pentimento. Che qualcuno lo voglia il pentimento. Ieri al salone c'è stato un bello scambio di vedute su questo. No, possiamo andare a cercare dove vogliamo, ma Dio non concede il suo perdono perché noi chiediamo perché c'è il pentimento. Dio ci perdona previo il nostro, non previamente il nostro pentimento, cioè non ci perdona perché siamo pentiti. Questa donna non si è pentita, non ha fatto nessun atto di contrizione per i propri peccati, non ha espiato nulla questa donna, e non ha fatto neanche un corso di esercizi prima che Dio le potesse perdonare i suoi peccati. L'ha perdonata e basta. Perché? Perché lui è venuto a perdonare, cioè è venuto a cercare chi era in questa situazione, l'ho trovata e tu sei risollevata, puoi ricominciare a vivere. Purtroppo noi continuiamo a pensare che Dio ci perdoni solo perché pentiti, invece avviene proprio il processo inverso, ci possiamo pentire perché perdonati. Cioè il pentimento viene piuttosto dopo. Pentirsi vuol dire abbracciare l'amato, ritornare amareggiati, consapevoli che quel male mi ha fatto del male, ma se io non faccio esperienza del bene, come faccio a vedere che il male mi ha fatto del male? Cioè, quando facciamo del male, tutto sommato, a noi va benissimo. Cioè non possiamo, a forza di muoverci in un ambiente maligno, e se non conosciamo il bene, ci sembra che fare il male sia la cosa più naturale di questo mondo. Cioè, se muoviamo in un mondo egoista, ma se tutti sono egoisti, se un bambino crescesse soltanto nell'egoismo, cresce, a 20 anni dice, ma questo è l'unico modo per vivere. Perché mi dice, se incontrasse uno che dice, guarda che non va bene, come non va bene? Tutti fanno così, cioè sono cresciuto così, perché? Cioè, finché non facciamo esperienza del bene, non potremo essere consapevoli del male. Allora il pentimento, che è la consapevolezza, il pianto anche del proprio male, perché mi ha fatto del male, non perché ho dispiaciuto Dio, perché Dio non si dispiace del male che faccio, eh? Dio non si dispiace del mio peccato. Quindi le lacrime che verso perché ho scoperto che il male mi fa del male è perché ho fatto esperienza del bene. Se sono abituato alle tenebre, mi accorgo che sono tenebre quando viene fuori una luce. Ah, allora sono nelle tenebre, c'è la luce. Ma se non faccio mai esperienza della luce, per me la tenebra è la condizione normale dell'esistere. C'è un bellissimo passo degli Atti in cui al capitolo 2, dopo la Pentecoste, Pietro fa un grande discorso agli astanti, quelli che hanno criticato la Pentecoste, sono i giudei che non possono accettare queste cose. Lui fa un lungo discorso dove manifesta l'amore, praticamente fa un sunto del Vangelo e dice: Gesù è questo. E la prima risposta che ha Pietro dopo il suo discorso è: che cosa dobbiamo fare? Vedete, anzi, Luca dice negli Atti: rimasero trafitti, si sentirono trafiggere il cuore, ma perché hanno visto il trafitto. Cioè Pietro gli ha fatto vedere il crocifisso, gli ha fatto contemplare l'amore crocifisso, cioè la passione che Dio ha per noi, e una volta che sperimentiamo che Dio ha la passione per me, allora dico: allora cosa devo fare per vivere in questo modo? Capite che questo è l'opposto di quello che noi chiamiamo moralismo. Il moralismo ti dice soltanto di fare, ma non ti ha mai mostrato l'amore prima. Perché devo fare? Cioè, mostrami prima l'amore. Anche perché altrimenti diventiamo soltanto schiavi, no? È lo schiavo che obbedisce senza capire. Devo farlo, perché? Perché devi farlo. Il padrone lo dice, il capo lo dice, e tu fai quello che dice il capo. Vabbè, lo faccio. Una cosa è muoversi da figli. Perché? Perché sai che sei stato amato, e se c'è qualcosa che Dio ti comanda è soltanto perché vuole il tuo bene, perché è la tua vita. Cosa devo fare? Solo l'amore può comandare. Solo l'amore può comandare. Altrimenti è soltanto morte. Ma d'altra parte Gesù lo dice in Luca 7: amerà di più colui al quale è stato perdonato di più. Tu puoi permetterti di cambiare vita perché hai sperimentato l'amore. È l'amore che fa cambiare. Questa donna avrà anche, non lo sappiamo, possiamo presumere che abbia cambiato vita, ma non perché Gesù gli ha detto: guarda che se non cambi vita, adesso io stavolta è andata bene, ma la prossima basta, non è più possibilità. Una volta sì. Allora lei avrà cambiato vita perché è terrorizzata da questo Dio, no? Avrà cambiato vita perché si è sentita terribilmente amata. Se vuoi far cambiare una persona, non gli dici: guarda che se tu cambi, se no vai fuori di casa, o vado di fuori casa io. E no. Comincia ad amarla, è l'amore che trasforma, non l'ingiunzione, la paura, le minacce. Noi pensiamo che a forza di minacciare possiamo far cambiare le persone. È un po' quello il sistema educativo dei genitori, no? Verso i bambini: guarda se non fai così. Cioè, noi chiediamo il cambiamento del bambino a forza di minacce. Che poi a livello pedagogico può anche andare, ecco. Ma con Dio le cose funzionano un po' diverse. E poi c'è questa finale un po' strana, che potrebbe dire: ma allora, però Gesù l'ha detto, va e d'ora in poi non peccare più. Ma possiamo pensare, cioè basta solo un po' di buon senso qui, possiamo pensare che Dio abbia detto a questa donna: va e d'ora in poi non peccare più, nel senso... Ma noi siamo peccatori, cioè, forse non vorrà dire qualcos'altro. Qual è il più grande peccato che si evince dai Vangeli? Il più grande peccato che l'uomo, cioè, o meglio, l'unico peccato che non può essere perdonato, ce n'è uno solo, ed è questo a cui Gesù fa riferimento, l'unico peccato che non può essere perdonato. Qual è? È non credere all'amore. quello che i sinottici chiamano bestemmiare contro lo Spirito Santo. Ma la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma cosa vuol dire? Vuol dire non credere all'amore. Cioè, è come se avesse detto questa donna, va e non disperare mai dell'amore. Ma certo che tu peccherai ancora. Poi, man mano che sperimenterai di essere amata, smetterai anche di peccare, perché abbiamo detto che il peccato è andare a cercare vita da un'altra parte, ma man mano che scopri che la vita sta di lì, sei proprio tonto se continui ad andare a cercare, hai tutto, no? Quindi durante la vita, uno più si unisce alla vita, meno va a cercare vita da un'altra parte, quando hai tutto non vai a cercare le briciole. Quindi è un percorso molto lento, molto, questa è la santità in fondo. Ma, però se tu cadi, se tu pecchi ancora, vai a cercare vita altrove, non disperare dell'amore. Cioè non dare retta a quei signori che ti porti dentro, che ti dicono che tu meriti la morte. Non crederli, credi all'amore. Non credere all'amore è l'unico peccato che non può essere perdonato, nel senso che non credendo al perdono non può essere perdonato, semplicemente per quello, non perché Dio non ti perdona. Tanto non ci credi, non chiedi neanche di essere perdonato. Quindi il più grande peccato che possiamo fare è non credere alla misericordia, all'amore. E abbiamo un personaggio nella scrittura che ha fatto questa fine, cioè che non ha creduto all'amore? Sì, Giuda. Cioè Giuda, che non aveva nulla di diverso da un Pietro, ad esempio, ma da ciascuno di noi, perché tutti abbiamo tradito l'amore, non ha creduto all'amore. Cioè non ha creduto in fondo che ci potesse essere un Dio talmente grande, talmente folle, per dirla con Cabasillas, da poterlo perdonare. Non ci ha creduto. No, non può esserci un Dio così, è meglio che vado a farmi fuori. È disperato. Cioè se non credi all'amore, tu sei disperato, ti auto escludi. Pietro, che non aveva nulla da invidiare a Giuda, perché siamo sullo stesso livello, ha creduto all'amore. Mi ami tu più di costoro? Se io ti amo anche se mi sembra impossibile che tu accetti il mio amore. Però si è fidato, cioè, in fondo la salvezza è credere all'amore. L'unica nostra salvezza è credere all'amore. La prima Giovanni dice proprio questo, noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Questo è il Vangelo. Essere cristiani vuol dire credere all'amore che Dio ha per me, non è anzitutto amare Dio, non è questo il cristianesimo anzitutto. Il cristianesimo, l'avventura cristiana è credere all'amore. Ecco, questo per quanto riguarda la donna adultera. Tenete conto che questo episodio della donna adultera ha fatto fatica a entrare nel canone, nel senso che ci sono voluti secoli, sia nella patristica latina che in quella greca, che venisse citato questo brano. Perché? Perché a questa donna è andata troppo bene. Cioè per secoli non è stato citato questo brano, perché sembrava che fosse troppo semplice. Beh, ma se è così allora, era scandaloso un brano così, quindi anche i grandi autori, i grandi padri della Chiesa non l'hanno mai citato, significativo. Cioè le cose più belle del Vangelo non le abbiamo dette perché sembravano impossibili, no, ci saranno sbagliati. Per questo che ha fatto fatica a entrare nel canone, nel Vangelo, questo brano. E invece poi è entrato. Eh sì, perché il Vangelo in fondo è questo. Leggiamo 12:20, in modo che poi nel pomeriggio facciamo la seconda parte più complessa. Vi lascio soltanto due note sui versetti successivi. Un testo. Ecco, qui vi accorgete come il brano precedente fosse veramente un massa erratico, perché era chiaro, lineare. Adesso Gesù comincia questo colloquio molto serrato, molto complesso. Di nuovo Gesù parlò loro e disse: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose: anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo, sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Rispose Gesù: voi non conoscete nemmeno il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio, e nessuno lo arrestò perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù qui dice al versetto 12 una delle sue verità fondamentali. Vedete, Giovanni si muove, va avanti per tematiche. Al capitolo 2 l'acqua, al capitolo 3 o meglio lo spirito, l'acqua, lo spirito a Cana, poi abbiamo capitolo 3 lo spirito, l'acqua che è fonte di vita, con la Samaritana capitolo 4 e avanti così, ogni capitolo un grande tema, capitolo 6 il pane, adesso capitolo 8 la luce, che poi andrà avanti perché il capitolo dopo abbiamo l'illuminato, cioè il cieco che recupera la vista. Io sono la luce del mondo. E beh, basterebbe già questo per dire tutto. Cos'è una vita senza luce? Ma anche una luce senza vita. La luce ci permette di sapere, ci permette di muoverci, ci permette di sapere da dove stiamo venendo e dove stiamo andando, ad esempio, la luce. La luce fa verità in noi stessi. Qui non è tanto una luce esteriore. Gesù sta pensando soprattutto a una luce interiore. Quanto è tremendo essere al buio, dentro, e quante persone sperimentano l'essere al buio interiormente. La luce della vita è il senso della vita, e una vita senza senso è una vita persa, angosciata, vuota, oscura. In che senso Gesù è la luce? Beh, qui ha una portata immensa un'affermazione del genere in Giovanni, perché nei sinottici ci hanno già detto qualcosa. Quando vi ricordate quel passo in cui Gesù dice: non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma per essere messa sul lucernario. Il lucernario che cos'è in realtà nella visione dei sinottici? È la croce. Quindi Gesù è la luce che splende soltanto sulla croce, perché l'amore, quando dal massimo di sé, illumina. Però in questo caso, in Giovanni è qualcosa ancora di diverso. Per Giovanni Gesù è la luce perché è il figlio che conosce il Padre. Cioè Gesù è la luce perché sa da dove viene, discorso che sta facendo, e dove sta andando. La luce dell'esistenza è conoscere l'amore con cui siamo amati. Uno che non sa che all'origine di sé c'è un amore, ha un amore. Chi non si sente amato, come fa a vivere? Giovanni 17,3. Questa è la vita in pienezza, che conoscano te, cioè conoscere la nostra origine, la nostra scaturigine, è l'amore, è la vita, è la luce, sapere dove, da dove veniamo e sapere dove andiamo. Se non sappiamo l'amore con cui siamo amati, cioè non sperimentare l'amore, non abbiamo identità, perché la nostra identità è l'amore con cui siamo amati, cioè scoprire la nostra origine ci dice chi siamo e cosa siamo? Figli, perché abbiamo scoperto il padre, perché c'è un padre che ci ama, quindi siamo figli, e se ci sentiamo figli ci facciamo fratelli. E guardate che se non abbiamo questa luce interiore che ci dice di chi siamo, noi andiamo a cercare la nostra identità in tutte le altre parti. Cioè noi abbiamo bisogno di identità, altrimenti viviamo crisi di identità. Noi continuiamo ad andare a cercare, continuiamo a chiedere fuori qualcuno che ci dia un'identità. Molte volte si dice, no, questa cosa, questo lavoro che faccio, questo, quest'altro, questa attività, questa... Mi sento realizzato, cioè mi scopro veramente chi sono. Cioè noi abbiamo bisogno che ci siano delle cose o delle persone che ci dicano chi siamo. Cioè ci danno l'identità. Chi vive solo per il lavoro... Una volta che manca il lavoro, tu ti fai fuori, perché era la tua identità, tu ti identificavi con il lavoro, e se non c'è, ti fai fuori. Se tu permetti al tuo partner di identificare te stesso, di dirti chi sei, nel momento in cui si rompe quella relazione, tu ti fai fuori, o fai fuori l'altro. Capite? Se non ci sentiamo uniti, se non è un qualcosa di infinito, se non è un amore infinito a dirci chi siamo, lo chiederemo sempre ad altre istanze. E allora Gesù, io sono la luce, cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, a livello interiore. Io sono venuto a illuminare i tuoi spazi di buio interiori, anzitutto. Abbiamo detto prima che finché non c'è una luce che ci illumina, noi non sappiamo chi siamo, per noi va benissimo. Allora i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre schiavitù, le nostre menzogne verranno alla luce perché... siamo stati illuminati da un amore. Per questo che io dico sempre, una preghiera, un esame di coscienza non è fatta di fronte a un decalogo o ai nostri peccati. È un circolo vizioso, non ci porta a nessuna parte se non a frustrarci. Un esame di coscienza non parte dal nostro male, ma dall'amore, dal crocifisso. Allora lì mi sento amato, mi sento figlio che getterà mi pongo di fronte alla luce che illuminerà il mio mondo interiore, che comincerò ad accettare e offrire. Sono così e te lo offro. Altrimenti parto sempre dal male, mi sento in colpa, mi sento sbagliato ed è finita. La luce è venuta perché le tenebre potessero essere dissolte, le nostre tenebre interiori. Concludo con una bellissima frase di Goethe che diceva: dove c'è molta luce, l'ombra è più nera. Ma questo è un bene, perché posso lavorare, accettare l'ombra e sapere che questa ombra può essere dissolta se offerta.